Pare che nell'ultima parte del versetto 17 sia citata per la prima volta nel libro della Genesi il termine nemico per indicare che la discendenza di Abramo si impadronirà delle città, dicono così i 70, delle porte. Dice così il testo originale dei nemici. Il termine nemico si ritroverà nelle parole di benedizione che i familiari di Rebecca le rivolgono prima della sua partenza e poi al capitolo primo dell'Esodo, nel discorso progetto politico di Faraone che immagina che Israele si unirà agli avversari degli egiziani e combatterà contro di loro. In effetti, se pensiamo ai capitoli precedenti, ci sono delle avvisaglie di una situazione di amicizia tra Abramo stesso e alcune popolazioni, per esempio nel capitolo 14 è descritta la campagna dei re, dove lo stesso Lot viene sequestrato e poi liberato da Abramo con i suoi 318 servi, e si intravede sia nella discesa in Egitto, sia nell'ospitalità nel territorio di Gerar presso Abimelech, il territorio dei Filistei, che le popolazioni citate diverranno nel seguito della storia i nemici della discendenza di Abramo. È importante questo elemento che dice che insieme alla crescita dell'elezione, della benedizione di Dio, a motivo della fede di Abramo, vi è anche contestualmente la necessaria presa di coscienza del fatto che Abramo troverà delle difficoltà, che avrà opposizioni, se non addirittura, come vedremo in seguito, delle vere e proprie battaglie da sostenere.
Torna oggi come ieri quel termine del versetto 16, non hai risparmiato che fa anche Dio Padre, Dio che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Quindi pensare che in questa operazione, in questa tentazione, Dio ha imparato da Abramo. L'ha chiesto prima a lui, all'uomo, Abramo ha reagito bene e ha superato, diciamo così, questa prova e Dio ne prende esempio e a sua volta fa la stessa cosa con il proprio figlio, perché secondo la tradizione ebraica, ma anche se ci si dà sui verbi al passato, questo non risparmiato vuol dire che Isacco è stato ucciso. dirlo a chi mi può. Poi dice, sempre una volta spavento che l'ha creduto nella risurrezione, ha fatto quello che ha fatto perché credeva nella risurrezione e quindi è come se fosse morto e poi è tornato in vita. Vabbè, in ogni modo, un'altra cosa molto importante che mi viene in mente è che questo verbo è usato almeno nella tradizione latina come una delle invocazioni più importanti del tempo di Quaresima. Risparmia. Sì. Non so come altro tradurre questo termine, però è il grido che la Chiesa rivolge a Dio nel tempo della penitenza in vista della preparazione alla Pasqua, che è proprio questo evento che nel sacrificio di Isacco figura e anticipazione del sacrificio di Cristo, la Chiesa rivolge al Padre, risparmia.
Anche per me mi viene da pensare che di fatto appunto questo sacrificio in qualche modo sia stato compiuto ed è stato considerato compiuto dal fatto che al versetto 6 del capitolo 22 che abbiamo letto ieri appunto si dice che Abramo e Isacco proseguirono tutti e due insieme, mentre oggi adesso, al versetto 19 viene riferito che Abramo a tornare dai suoi servi, insomma, o Isacco, certo, poi ci sarà perché la storia evidentemente continua, però questa salita in due e questa discesa in uno anche a me ha portato a pensare che di fatto questo è stato comunque, come detto, un sacrificio compiuto e gradito.
A me è sembrato molto bello che questo capitolo si chiudesse con questi versetti che raccontano l'abbondanza della discendenza del fratello di Abramo, e ad Abramo appunto è stata promessa una grande benedizione, una grande discendenza, e dopo l'ennesima promessa si parla della abbondante discendenza di suo fratello. E poi soprattutto è l'occasione per introdurre il nome di Rebecca, perché appunto dell'ottavo figlio si dice la figlia, tra l'altro non il figlio, cioè l'Abramo, che poi avrà una parte importante, e mi è sembrato molto bello che appunto Rebecca, la sposa di Isacco, compaia proprio qui. Dopo questi fatti, cioè dopo i fatti della sua legatura, e tra le tante cose che sono successe sul monte, forse c'è stata anche la preparazione della sua sposa, sì, che ha ricordato da Adamo a suo figlio è stata generata Eva, e dalla legatura di Isacco, appunto, il testo collega la generazione di Rebecca.
Così se ieri ci si chiedeva che cosa pensava Abramo mentre saliva, no? Mi sembra che qualcuno ieri sera abbia accennato questa, è una cosa, diciamo, molto normale nello svolgimento del racconto, questa salita, questo tempo lungo, diciamo, di attesa di quell'atto così importante che il Signore ha chiesto di fare ad Abramo, angoscia, eccetera. Così mi è venuto in mente anche così sull'onda di quello che diceva Martino, una cosa che pensavo anch'io, cioè la domanda da farsi è che cosa pensava Dio anche mentre Abramo saliva sul monte, no? Le parole di oggi, questo così, intensità, diciamo, di queste parole che il Signore rivolge ad Abramo: giuro per me stesso, perché tu hai fatto questo, non hai risparmiato, cioè, così, c'è un pochino insomma questa prova, no? Dio, dicevo il versetto 1, Dio mise alla prova Abramo, no? Insomma, questa prova è stata anche un po' una, in qualche modo qualcosa che ha coinvolto, non so, forse dico delle sciocchezze, insomma, che ha coinvolto Dio, no? Dio è, in fondo, è stato dentro a, come dire, emotivamente a questa vicenda. E c'è un'area di resurrezione, no, di una svolta, diciamo, nella vicenda di Abramo, che appunto la risurrezione, no, da quel monte è sceso appunto un popolo, è dato su questo figlio unico, diletto, ed è scesa questa moltitudine di popoli, no, che discenderanno da quest'uomo.
Ho ripensato al versetto 14, perché appunto veniva detto, cioè, Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Forse alla fine di quella prova Abramo aveva proprio percepito che il Signore aveva visto tutta il modo con cui Abramo aveva camminato con il figlio fino a, appunto, a non rifiutarlo. Però in effetti era stato l'angelo piuttosto asciutto, no? Nelle parole: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male, ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato il tuo figlio. Insomma, un po' poco, mi sembra, ecco. E quindi è bello che poi sempre il versetto 14 dica: perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere, è visto, insomma. È come se si aspettasse proprio una parola in più, ecco, di Dio su tutta questa cosa così grande che ha chiesto ad Abramo, senza dargli tante spiegazioni. Non è stato un capriccio di Dio, non è stata una prova crudele, ecco, ma da queste parole, appunto, per la seconda volta e con più dettagli, in qualche modo, Dio dice, si capisce che Dio voleva fare ad Abramo, vuole fare ad Abramo un regalo grandissimo, un regalo enorme, un regalo stratosferico, ecco, che supera ogni immaginazione, ma per Abramo, ma anche per tutti quelli che seguiranno Abramo, cioè la sua discendenza, anche perché continuamente poi verrà ricordato, no, questo giuramento. E quindi forse è come se perché Abramo possa accogliere davvero, possa credere, ecco, fino in fondo, in profondità, che quella promessa di Dio si avvererà davvero per lui. Ecco, forse doveva appunto passare da una prova così così forte, ecco, che riguarda suo figlio, il suo amato, quello che lui ha amato, che gli è stato regalato da Dio, ma ecco, che lui non ha tenuto per sé, non ha risparmiato. E appunto questa seconda volta che Dio parla, ecco, riprende anche promesse che gli ha già fatto, però tutte concentrate qui, sono proprio una manifestazione, ecco, un farsi vedere di Dio, un mostrarsi per tutto quello che lui vuole fare ad Abramo e a quelli che seguiranno, no? Ti colmerò di benedizioni, renderò molto numerosa la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra. Ecco, è qualcosa di veramente bellissimo, no? E perché? Perché per due motivi. Non hai risparmiato il tuo figlio, il tuo unigenito, e hai obbedito alla mia voce, versetto 18. Ecco, sono queste due cose molto concrete, ma anche, in un certo senso, anche semplici, che Abramo ha fatto, ma così, così feconde, no? E questa promessa di Dio è irrevocabile, cioè, lo dice, no? Giuro per me stesso, oracolo del Signore. Lui stesso dice oracolo del Signore. E quindi, anche andando a vedere poi dove lì passi paralleli, dove poi questo giuramento ricompare, ecco, viene ricordato, mi ha colpito per esempio proprio nel momento del vitello d'oro, il capitolo 32 dell'Esodo, quando proprio c'è un momento di crisi grossissima, di infedeltà, Mosè glielo ricorda, ricordati che avevi detto così, quindi infatti Dio desiste dal voler distruggere. È come se Dio appunto in un qualche modo si impegnasse in una cosa che a questo punto non può più tornare indietro. Quindi sono due le cose che mi sembrano potentissime, no? Da un lato Abramo che fa questo cammino fino al monte con suo figlio, ma anche Dio, ecco, che con questo giuramento in qualche modo si frega con le tue mani, ma insomma comunque si impegna in un patto che appunto dovrà riguardare poi tutte le generazioni a seguire, ecco, appunto a partire da Isacco. E quindi anche a me era piaciuto molto, ecco, questo annuncio che viene fatto ad Abramo, ecco, di questi 12 figli di Nacor, suo fratello, ecco, non riguarda direttamente la sua discendenza ma la sua famiglia, ma è chiaro che lì appunto, citando Rebecca, già comincia con una sola parolina, ecco, il nome di questa sposa, e gli mette già una luce, ecco, di quello che sarà l'avvenire.